pazienza, Ernesto. Dica.
Fatto?
Sì, ho fatto.
La ringrazio. E io voglio capire cosa vuole che le dica. Non si capisce, io non l'ho capita, che devo fare? Sarò ritardato.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:39, 800 24 0024, il numero per chiamarci in diretta, me lo ripeto, 800 24 0024, sms 349-238-6666, infine la mail, la zanzara@radio24.it. giorno di polizia, questa, evocata dal Presidente del Consiglio, sarà il primo titolo dei telegiornali, iniziamo dal TG2.
3 morti e un disperso nel Cagliaritano, messo in ginocchio da piogge torrenziali, allagamenti, danni, collegamenti in tilt, per i soccorsi mobilitato anche l'esercito. Berlusconi sulla scuola, proteste strumentalizzate, falsità dalla sinistra, andremo avanti col decreto, basta occupazioni, garantiremo l'ordine, Maroni dal Premier. Ancora cortei e proteste, Veltroni insiste, quel decreto va ritirato, il Premier soffia sul fuoco, il Ministro Gelmini, sono indignata, molte scuole e università bloccate da gruppi minoritari. Da oggi in semilibertà Pietro Maso, che nel 91 uccise i genitori per l'eredità, al lavoro come magazziniere in un'azienda, di notte in carcere a Milano per dormire. Al via il Festival del Cinema di Roma con Al Pacino. Al grande attore verrà consegnato stasera il premio Marco Aurelio alla carriera. Fitto programma di film e di eventi.
Subito smentito dal TG2, che è invece titolato sulle vicende della Sardegna, vi leggo alcune dichiarazioni, alcune reazioni di esponenti non solo dell'estrema sinistra, ma anche della sinistra moderata, dopo le parole di Berlusconi, che naturalmente fra poco risentiremo. Claudio Fava, segretario della Sinistra Democratica, dice: invece di cacciare gli amici dei camorristi dal suo governo, si riferisce alla vicenda Cosentino, Berlusconi paventa l'uso delle forze dell'ordine contro gli studenti che occupano, ha aperto la caccia contro gli studenti italiani. E quindi si appella al senso di responsabilità dei rettori. E poi invita Berlusconi ad andare a sfogare le proprie smanie in qualcuna delle sue ville giocando con i soldatini insieme ai suoi nipotini. Questo Claudio Fava. Caruso, questo è piuttosto scontato. Berlusconi rincorre il modello Pinochet. Ferrero, Berlusconi come Bava Beccaris. Ancora Di Liberto, Berlusconi incompatibile con la democrazia. Però c'è anche Rosi Bindi. Berlusconi deve fare il callo alla democrazia. Studio aperto.
Violenta ondata di maltempo in Sardegna, la situazione più drammatica nel Cagliaritano, nubifragi, crolli e allagamenti, sono già 4 le vittime, allarme per una diga che rischia di rompere gli argini, 12.000 abitanti senza luce per un blackout, danni per 15 milioni di euro. Continuano le manifestazioni contro la riforma della scuola, a Roma gli studenti sbarrano i cancelli della facoltà di fisica, a Milano ancora tensione con la polizia, Berlusconi difende il decreto e annuncia basta occupazioni, garantiremo il diritto di chi vuole studiare, Veltroni replica, il Premier soffia sul fuoco. Mannino è innocente, anche la Corte d'Appello di Palermo assolve l'ex ministro dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Giustizia è fatta, commenta il senatore, dopo 14 anni di processi e 23 mesi di carcere. Sono stato vittima di un errore giudiziario. Pietro Maso ha trascorso al lavoro il suo primo giorno di semilibertà. Il 37enne, che nel 91 uccise i genitori per l'eredità, è rimasto 8 ore nell'azienda dove fa il magazziniere. In pausa pranzo si è concesso un trancio di pizza e una sigaretta in compagnia dei colleghi. In serata il rientro al carcere di Opera.
Bene, un'altra delle notizie sicuramente da commentare oggi è il primo giorno di semilibertà per Pietro Maso, oltre che la soluzione di Mannino. Ma certo, al centro dello scenario politico e anche delle discussioni è la questione dell'occupazione dell'università e del pugno duro promesso da Berlusconi. Sentite.
Vorrei dare un avviso ai naviganti. Molto semplice. Non permetteremo che vengano occupate scuole ed università, perché l'occupazione di posti pubblici non è una dimostrazione, un'applicazione di libertà, non è un fatto di democrazia, è una violenza nei confronti degli altri studenti, nei confronti delle famiglie, nei confronti delle istituzioni, nei confronti dello Stato. Convocherò oggi il Ministro degli Interni e darò a lui istruzioni dettagliate su come intervenire attraverso le forze dell'ordine per evitare che questo possa succedere.
Naturalmente si sprecano i commenti, la deriva autoritaria, commenti naturalmente da parte dell'opposizione, eccetera, eccetera. Li sentiremo ampiamente. Si possono dire due cose, due piccole considerazioni, poi lascio a voi naturalmente il commento, come è normale in questa trasmissione. E la polizia, l'intervento della polizia, direi che non si annuncia. Si manda la polizia, punto e basta, quando è necessario. C'è una questione che riguarda l'intervento all'interno dell'università, si può fare, non si può fare, si può fare autonomamente dalla richiesta di un preside di una scuola oppure di un rettore universitario, ma al di là di questa disquisizione, in Italia spesso scuole e università, questo è un fatto, hanno sempre goduto di una sorta di statuto di extraterritorialità, insomma si può fare quello che uno vuole, occupare, imbrattare, eccetera, senza che credo nessuno in 40 anni abbia pagato pegno, ancora Berlusconi.
Io oggi dirò al Ministro degli Interni che i diritti dei cittadini, i cittadini studenti, i cittadini genitori, vanno fatti rispettare contro chi si opponga all'esercizio pieno di questi diritti. Avete 4 anni e mezzo per fare il callo su queste cose. Io non retrocederò di un centimetro. Chiaro?
Molto deciso anche nel tono, Berlusconi, avete sentito. Sentiamo qualche voce contraria, naturalmente, a partire dal leader dell'opposizione, Veltroni, che parla di Berlusconi che soffia sul fuoco, che attizza. Ed effettivamente cosa succede? Che adesso gli estremisti, che ci sono dappertutto, naturalmente, figuriamoci, si sentiranno legittimati a occupare ancora di più di quello che avrebbero pensato di fare.
Noi abbiamo dovuto convocare questa conferenza stampa dopo aver letto sulle agenzie le parole del Presidente del Consiglio del nostro Paese, parole che io considero molto gravi, parole che possono essere cariche di conseguenze. L'impressione che il Presidente del Consiglio abbia voluto soffiare sul fuoco, cosa che un Presidente del Consiglio non deve fare, deve sforzarsi costantemente di garantire l'unità del Paese e al tempo stesso cercare di affrontare le questioni non in forma semplificata e provocatoria, come invece oggi ha fatto con le sue parole.
Allora, 18:48, 800 24 00 24, la polizia può entrare all'università, è giusto occupare aule, insomma il tema alla fine è questo, dopo le parole di Berlusconi, molto decise, come avete sentito. Dopo Veltroni, anche il vice direttore di Repubblica, Massimo Giannini, dice è un Berlusconi che attizza il fuoco, che esaspera gli animi, non c'era bisogno di dire quelle cose, a prescindere dalla valutazione positiva o negativa sui provvedimenti del governo.
Con questo annuncio sostanzialmente Berlusconi dà fuoco alle polveri, infiamma ulteriormente gli animi, all'aria quasi di una provocazione. Fino ad ora, diciamolo chiaramente, al di là di qualche piccola intemperanza che c'è stata ieri, e a prescindere da come la si pensi sulla riforma Gelmini, voglio dire, si può anche pensare e immaginare che gli studenti sbaglino, non lo so, ognuno può avere una sua idea su questo tipo di atteggiamento di protesta che si diffonde nel Paese, ma il punto non è questo. Finora la protesta è stata assolutamente civile, quindi mi sembra che ci sia da parte del governo il tentativo di innescare un'escalation che può essere davvero pericolosa. Questo avviso ai naviganti, secondo me, è irresponsabile, sia nei toni sia soprattutto nei contenuti.
Un ascoltatore, Fabrizio da Padova, mi scrive: un presidente del Consiglio soffia sul fuoco perché dice che non sarà tollerata la violazione della legge, come di fatto significa occupare l'università. Soffiare sul fuoco e mostrarsi comprensivi verso chi vuole violare la legge, Fabrizio da Padova. Allora, vi voglio far ascoltare la voce di una giornalista del TG3, si chiama Mariella Venditti, segue di solito la politica, in particolare il Presidente del Consiglio. Fa una domanda a Berlusconi sulla questione della polizia all'interno dell'università, poi lo sentite da voi il giudizio che dà. Dice, beh, questo si chiama stato di polizia.
Può spiegare meglio cosa intende per azioni di polizia, insomma di muovere le forze di polizia, perché una volta si chiamava stato di polizia.
Deve essere
questo
garantito dallo Stato. Uno Stato che non garantisce i diritti ai cittadini non è più legittimato ad essere Stato, e noi faremo lo Stato.
annuncio di Berlusconi e del ministro.
Avete sentito la libertà di informazione in Italia, no? 18:50, 800 24 0024, la politica e gli insulti. Una cosa sono le vignette e satira, naturalmente, ce ne sono state anche di molte pesanti, di molto pesanti, di vignette, le abbiamo difese a spada tratta, anche quelle più feroci, la pistola puntata contro Brunetta nell'inserto satirico dell'Unità, e nonostante le scuse dell'Unità nei confronti di Brunetta. Ma sentite cosa dice un politico di rango, che di solito fa anche delle battute, ma questa non era una battuta, era un comizio, certo, ma non era una battuta, su Brunetta. Si tratta di D'Alema. D'Alema che prende in giro una caratteristica fisica di Brunetta, il fatto di essere basso. Parla di energumeno tascabile.
Quel energumeno tascabile che è il ministro della funzione pubblica.
In questo modo io credo che si colpisca una persona a prescindere da quello che una persona propone, da quello che una persona fa. D'altra parte, più o meno sullo stesso piano, tempo fa parlò di mini ministro Furio Colombo, senatore del Partito Democratico.
Qui abbiamo questa comica finale del mini ministro, il quale si scatena nei confronti del fannullone.
Il mini ministro che si scatena nei confronti del fannullone. Ora, una cosa è D'Alema, una cosa sono Furio Colombo che parlano seriamente e mettono in mezzo la questione fisica, delle caratteristiche fisiche, ed è razzismo, diciamo la verità, e diciamola tutta. Una cosa è invece la satira di Crozza, che è seduto su una grande poltrona e lui molto basso, il quale Crozza, come sapete, ha fatto una straordinaria interpretazione di Brunetta. La sentiremo più avanti. 800 24 00 24, Giancarlo da Roma.
Buonasera a lei e al professore. Però io onestamente, come penso, non so quanti potranno pensarla come me, ma sono un pochino preoccupato dalle parole del nostro ministro del Consiglio, perché ovviamente quando si va a colpire l'università, che io la ritengo un qualcosa di sicuramente diverso, di qualcosa di al di sopra di un sistema dove lì dentro vige un qualcosa di fermento giovanile, di espressione, di idee giuste, sbagliate, qualcuno le può definire, però lì significa soffocare quell'anima giovane, quelle idee innovative che potrebbero portare sicuramente linfa vitale a un sistema paese. Io perlomeno la vedo in questa maniera. E arrivare a dire di cacciare via gli studenti, di entrare con la forza pubblica, mi sembra, soprattutto detto da un ministro di Sofia, mi sembra di voler soffocare quello che potrebbe essere un pensiero libero di un paese democratico come l'Italia.
Giancarlo, le faccio una domanda. Secondo lei è legittimo occupare un'aula universitaria, un edificio scolastico, cose che sono pubbliche? È legittimo bloccare le lezioni anche per chi vuole seguirle? Domanda.
Ma guardi, la domanda si può rispondere con un'altra domanda, perché penso che sicuramente anche lei abbia fatto l'università e non ha condiviso. Anch'io l'ho fatta qualche anno fa e probabilmente non condividevo certi sistemi, però diciamo che dalla protesta studentesca, in cui comunque sia porta a distogliere il pensiero in quel momento allo studio, ma di interessarsi di una cosa pubblica, che nasce un pensiero e nasce una socializzazione intesa verso qualcos'altro. Non scordiamoci quello che è successo 70 anni fa, durante il periodo, diciamo, più nero per dell'Italia, del sistema mondiale di quel periodo. Nelle università occupate, nelle università nasceva un pensiero sicuramente antifascista.
Va bene Giancarlo, la ringrazio. Walter da Roma.
Sì, buonasera.
Dica.
Allora, innanzitutto un complimenti, perché la trasmissione è veramente condotta bene e poi dà modo e possibilità di parlare a tante persone. faccio una premessa, io in 6 mesi sono riuscito a parlare 2 volte, è una cosa eccezionale, quindi complimenti di nuovo.
Guardi, se va avanti così, siccome abbiamo il giornale radio, probabilmente non riuscirà a parlare per la 7ª volta, non so in quanti mesi, Walter.
La Zanzara.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 19:19, 800-24-00-24, titoli del TG3.
Napolitano, basta con le contrapposizioni sulla scuola, bisogna che tutte le parti si predispongano al dialogo e all'ascolto reciproco. Berlusconi, basta occupazione degli Atenei, manderemo la polizia, scorretta l'informazione sulla riforma Gelmini, monito ai giornali. Veltroni, il premier soffia sul fuoco, non si usa la polizia contro chi dissente, anche Alemanno dice, gli studenti hanno diritto di manifestare. Cortei, assemblee ed occupazioni in molte università, lezioni all'aperto in Piazza Duomo a Milano ed in Piazza della Signoria a Firenze. Tremendo nubifragio in Sardegna, 4 vittime, paesi isolati, strade ed abitazioni allagate, paura per la diga di Santa Lucia. Forti ribassi per le borse europee, pesano i timori per la recessione, l'Istat avverte i consumi delle famiglie sono in forte calo. Stati Uniti, meno di 2 settimane al voto, Barack Obama continua a volare nei sondaggi, un film parodia sulla repubblicana Sarah Palin. Calogero Mannino assolto a Palermo in appello, era accusato in concorso di associazione mafiosa, il senatore ODC, giustizia è fatta.
Bisogna segnalare una cosa, che tra tutti i provvedimenti del governo non ce n'è uno che riguardi l'università, eppure le mobilità. Le università sono mobilitate. A proposito sempre di università, il rettore dell'Università La Sapienza di Roma, si chiama Guarini, cosa ha detto ai collettivi dell'università? Ha detto che è tradizione delle università europee che l'ingresso delle forze dell'ordine è tradizione nelle università europee, non è legge. Che l'ingresso delle forze dell'ordine venga sempre autorizzato dal rettore. La Sapienza non ha mai ricorso ad azioni di forza e non intende farlo adesso. Dunque, sostanzialmente, il rettore dell'Università della Sapienza di Roma non approva le dichiarazioni di Berlusconi. Titoli di Sky.
Scuola, Berlusconi avverte, non consentiremo altre occupazioni.
Veltroni risponde, parole gravissime, il premier soffia sul fuoco.
E gli studenti continuano la protesta, assemblee negli Atenei di tutta Italia.
Nubifragio a Cagliari, 4 morti, 1000 persone isolate a Capoterra.
Crisi dei mercati il 15 novembre a Washington, un vertice straordinario dei G20.
Borse europee bruciano 270 miliardi, anche Milano in forte ribasso.
Calogero Mannino assolto dall'accusa di mafia, giustizia è fatta, le sue prime parole.
Primo giorno di semilibertà per Pietro Maso, uccise i genitori per l'eredità.
America 2008, Obama allunga nei sondaggi 10 punti di vantaggio su McCain.
Champions, la Roma nella tana del Chelsea, l'Inter vuole sbarazzarsi dei ciprioti.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 800-24-00-24. Allora iniziamo subito dal fatto del giorno, dalla notizia che fa discutere, la polizia nelle università, basta con le occupazioni delle scuole, delle aule. Sentiamo Berlusconi.
Vorrei dare un avviso ai naviganti, molto semplice. Non permetteremo che vengano occupate scuole ed università, perché l'occupazione di posti pubblici non è una dimostrazione, un'applicazione di libertà, non è un fatto di democrazia, è una violenza nei confronti degli altri studenti, nei confronti delle famiglie, nei confronti delle istituzioni, nei confronti dello Stato. Convocherò oggi il Ministro degli Interni e darò a lui istruzioni dettagliate su come intervenire attraverso le forze dell'ordine per evitare che questo possa succedere.
Ora la discussione è questa, si può attuare quello che dice Berlusconi poi nel concreto? A sentire per esempio il rettore dell'Università della Sapienza di Roma sembra di no, e poi il governo avrà la forza di attuare quello che dice? Secondo me no. Altre questioni, la polizia, l'intervento della polizia non si annuncia, un premier non annuncia l'intervento della polizia, la polizia interviene, punto e basta, senza annunci, perché il rischio poi è quello di fomentare, come sta avvenendo tra l'altro in queste ore dopo le parole di Berlusconi, di fomentare i violenti. C'è però un'altra considerazione da fare, ed è sicuramente un dato, una verità inoppugnabile, cioè che scuole e università da 40 anni in Italia sono considerate una sorta di territorio dove si può fare di tutto, godono di una sorta di extraterritorialità, occupazioni, aule imbrattate, eccetera, e nessuno ha mai pagato pegno a danno invece di chi vuole frequentare, di chi vuole studiare. Ancora Berlusconi che usa dei toni molto duri, fateci il callo con questo mio decisionismo, vuol dire.
Io oggi dirò al ministro degli interni che i diritti dei cittadini, i cittadini studenti, i cittadini genitori, vanno fatti rispettare contro chi si opponga all'esercizio pieno di questi diritti. Avete 4 anni e mezzo per fare il callo su queste cose. Io non retrocederò di un centimetro. Chiaro?
Chiaro? Così dice Berlusconi, sarebbe da rimandare questo. Chiaro? Allora, Massimo Giannini, vice direttore di Repubblica, Berlusconi provoca, dà fuoco alle polveri, invece non era successo niente di strano a parte qualche incidente a Milano, dice Giannini.
Con questo annuncio sostanzialmente Berlusconi dà fuoco alle polveri, infiamma ulteriormente gli animi, all'aria quasi di una provocazione. Fino ad ora, diciamolo chiaramente, al di là di qualche piccola intemperanza che c'è stata ieri, e a prescindere da come la si pensi sulla riforma Gelmini, voglio dire, si può anche pensare e immaginare che gli studenti sbaglino, non lo so, ognuno può avere una sua idea su questo tipo di atteggiamento di protesta che si diffonde nel paese, ma il punto non è questo. Finora la protesta è stata assolutamente civile, quindi mi sembra che ci sia da parte del governo il tentativo di innescare un'escalation che può essere davvero pericolosa. Questo avviso ai naviganti, secondo me, è irresponsabile, sia nei toni sia soprattutto nei contenuti.
Ma risentiamoli questi toni.
Io non retrocederò di un centimetro.
Chiaro?
Ancora perché?
Io non retrocederò di un centimetro.
Chiaro?
E subito dopo in aula Anna Finocchiaro, capo dei senatori, mi sembra, del Partito Democratico, dice Berlusconi nemmeno Scelba aveva fatto cose di questo tipo.
E gli chiedo anche di riflettere su quello che può essere il rischio di accendere una miccia laddove infiltrazioni che possono essere pericolose e che noi con ogni forza respingiamo possano inquinare i movimenti pacifici degli studenti e degli insegnanti. Detto, neanche Scelba se lo sarebbe mai sognato.
Nemmeno Scelba se lo sarebbe mai sognato. Il punto, al di là delle questioni politiche, della questione della Gelmini, è che in Italia, quando qualcuno vuole fare valere, ma in tutti i campi, a prescindere da quello che ha detto Berlusconi, non è un appoggio a Berlusconi questo, ripeto, la cosa è inapplicabile, forse un premier non deve nemmeno annunciare l'intervento della polizia, perché la polizia interviene quando è caso che intervenga. Il fatto è che quando qualcuno vuole usare l'autorità dello Stato, allora si prende le critiche di autoritarismo, di deriva autoritaria, qualcuno oggi ha parlato di Pinochet, eccetera, eccetera. C'è anche qualche professore universitario, qualche filosofo come Umberto Galimberti che per esempio parla di movimenti universitari come un sussulto di vitalità.
In una società così addormentata e ipnotizzata come la stiamo vivendo in questo periodo, un minimo di sussulto per dire che questa società civile ancora c'è, la vedo molto ma molto positiva.
E va bene, poi i giudizi, ripeto, sulla riforma o in realtà sui provvedimenti che non sono una riforma del governo sulla scuola possono essere i più vari. Quello che invece secondo me è abbastanza inaccettabile è che si possa criticare gli aspetti fisici di una persona, di un ministro in questo caso come Brunetta. Lo ha fatto Massimo D'Alema parlando di Brunetta come di un energumeno, fatemi riprendere la cosa, un energumeno tascabile, sentiamo.
Quell'energumeno tascabile che è il ministro della funzione pubblica.
Non è la prima volta che vengono riversate addosso a Brunetta queste accuse che non sono nemmeno accuse, insomma questi insulti, senza che poi abbiano a che fare con quello che Brunetta concretamente fa nella sua attività quotidiana di ministro. Lo fece per esempio qualche settimana fa Furio Colombo, senatore del Partito Democratico, parlando di mini ministro.
Qui abbiamo questa comica finale del mini ministro, il quale si scatena nei confronti del fannullone.
Il mini ministro che si scatena nei confronti del fannullone. Ora, tutto questo secondo me è da respingere nella maniera più ferma, perché una cosa è Crozza, che dopo sentiremo, Crozza straordinario, che prende in giro anche la statura di Brunetta. Ripeto, una cosa è Crozza, una cosa sono i politici che non scherzano e dicono invece le cose in modo serio per denigrare l'avversario. C'è modo e modo naturalmente di prendere in giro una persona, a parte che D'Alema e Colombo nel caso di Brunetta non prendono in giro nessuno, ma insultano e soprattutto si fanno riferimento a caratteristiche fisiche di una persona, che è la cosa peggiore. Si può parlare decisamente di razzismo in questo caso. Crozza invece parla sì della statura di Brunetta, ma decisamente in un altro modo.
Brava, la Gelmini ha presentato il grembiule per i bambini di prima elementare. Mi è piaciuta tanto l'idea di usare Brunetta come modello. Mi è piaciuta da morire. Guardate che Brunetta, che figo che è Brunetta. Da quando ho messo la sua foto in casa, la mia Filippina, cazzo, lavora al doppio.
Andrea, provincia di Ravenna, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Il mio intervento è molto semplice. Usiamo il pugno duro, va benissimo, ok, chiaro, come dice lei, è chiaro, usiamo il pugno duro, ma usiamo anche la coerenza. Cioè, se usiamo il pugno duro contro gli studenti, dobbiamo usare il pugno duro anche contro chi evade le tasse, chi occupa le case, chi, cioè, noi abbiamo uno Stato in cui la legge è sempre stata una cosa, un optional. Se dobbiamo farla rispettare, e io sono d'accordo per farla rispettare, però bisogna farla rispettare a 360 gradi, non solo contro chi è contro le nostre idee o contro le nostre opinioni o politicamente diverso da me. Se sono coerente, se uso il pugno duro contro lo studente, lo devo usare anche contro l'imprenditore che evade le tasse, cioè alla stessa identica maniera.
Assolutamente, Andrea, sono d'accordo con lei.
Prego, buona serata.
Claudio da Roma, buonasera.
Buonasera, senta, io premetto anzitutto che non sono certo un stimatore del Presidente del Consiglio, però devo dire che oggettivamente non si può certo contestare quando lui dice che anche chi non condivide ha il diritto di proseguire l'attività scolastica. Detto tutto questo, però, mi sembra un pochino paradossale, e volevo sapere la sua opinione in merito, il fatto che a questo punto il paladino è un paladino un pochino così, un po' strano sembra a me, che non mi sembra questo grande cultore del diritto e della norma, mi sembra che direttamente o indirettamente in varie circostanze le norme le ha calpestate con molta tranquillità, salvo poi magari provvedere a depenalizzare. Sono perfettamente d'accordo invece per l'altro aspetto che lei sollevava circa l'insulto alle caratteristiche fisiche dei politici. La ringrazio della sua opinione.
Grazie a lei. Giancarlo da Palermo, buonasera.
Buonasera, sarò breve. Non mi piace questo dilettantismo autoritario e pericoloso, perché nella catena di comando, quando uno apre la bocca e dice qualcosa, le parla un padre di un figlio che è all'università a Palermo e un altro che è al liceo, bisogna stare attenti, perché poi ognuno si deve prendere la responsabilità di quello che dice. Hai voglia di dire avviso naviganti? L'avviso naviganti è quello che diamo per radio quando ci sono le tempeste. Non bisogna usare questi toni. Il primo ministro ha fatto un autogol grande, molto grande, e lo dico da chi è stato studente, da chi è occupato, eccetera. Per fortuna nelle forze dell'ordine c'è gente che ha la testa a posto, penso anche il ministro Maroni saprà come comportarsi. Per quanto riguarda, scusi, un ultimo inciso,
sì,
la gaffe tremenda nei confronti del ministro Brunetta. È inqualificabile comportarsi in questo modo in politica. La critica si fa sull'operato di una persona, non se ha dei difetti o delle mancanze o delle mancanze di altezza. Non è lì che si giudicano le persone.
Le voglio chiedere, Giancarlo, prima che lei chiuda la comunicazione. Siamo d'accordo, anch'io sono d'accordo sul fatto che probabilmente un Presidente del Consiglio non deve dire adesso la polizia interviene contro
il noto, più che altro.
Sì, si possono innescare cose pericolose, soprattutto si può dare motivo a chi è violento di essere ancora più violento, di chi vuole fare violenze, di occupare ancora
di mano, anche, come dire, anche senza volerlo, cioè,
sì,
se qualcuno,
sì,
non ha le idee chiare su come comportarsi, anzi sembra che bisogna comportarsi a tutti i costi,
sì,
l'avviso, allora è pericoloso. Per questo dico che ognuno, quando diciamo deve parlare, no? Deve capire che ruolo ha. Un giornalista sa che ruolo ha, un capo del governo deve ricordarsi che ruolo ha.
Però le chiedo una cosa, è vero o no che da anni invochiamo la presenza maggiore dello Stato, il fatto che finiscano le zone extraterritoriali, parliamo in cui lo Stato non ha potere, dalla Campania alla Sicilia fino alle cose più piccole che sono le scuole, questo è vero o no?
Io le parlo dalla Sicilia, dove è chiaro che io voglio che ci sia più ordine, però vedo che in certe zone, e avete visto anche voi quello che si vede in TV su quartieri di Palermo, dove la polizia nemmeno vuole più entrare, nemmeno può entrare. E io un'idea ce l'avrei del perché alla fine politicamente non si decide di entrare in certi posti, come non si entra a Napoli in certi posti.
Sì, però io parlavo del principio più generale, siccome invochiamo l'autorità, la presenza dello Stato, perché la presenza dello Stato non può valere nei confronti dell'occupazione di un'aula mentre ci sono magari persone che vogliono studiare, o dell'occupazione di un'università?
Sicuramente la presenza dello Stato è essenziale, ma deve essere mediata. Cioè, io mi ricordo quando facevamo l'occupazione c'era una mediazione fra gli studenti e la polizia che veniva, allora c'erano la polizia politica che veniva a mediare, non è che non c'era. Però diciamo, bisogna mediare questa cosa, attenzione a dare cattivi segnali, secondo me per dilettantismo pericoloso e autoritario, si danno dei segnali sbagliati. Io lo voglio lo Stato presente, io sono stato ufficiale nell'esercito, ho fatto ordine pubblico insieme alla polizia negli anni di piombo. Quindi vuole che non lo sappia io cosa significa essere presente lo Stato, lo so, però bisogna avere i nervi saldi, bisogna sapere come intervenire. Il dilettantismo non è possibile, perché è pericoloso. Noi abbiamo assistito al G8 delle situazioni strane, e quantomeno, io dico, dilettantesche.
Sì, ho capito.
Non possono state tragiche.
La ringrazio, Giancarlo.
Prego, una buona serata.
Mi sembra molto intelligente il suo intervento. Mauro, provincia di Arezzo, buonasera.
Buonasera a lei. Io mi ha quasi bruciato in termini giornalistico l'intervento che ho sentito da Andrea da Ravenna, che sono sentito al telefono abbastanza male, però il concetto che volevo esprimere era più o meno quello, nel senso che io sono un legalista, a me sta benissimo che la legge sia rispettata, io sono un uomo di sinistra, ma per me legge e ordine, quando la legge è stata fatta in un consesso democratico da un Parlamento liberamente eletto, è un qualcosa che difende il debole, perché ti fa valere i tuoi diritti, ti mette al pari degli altri.
D'altra parte il Partito Comunista una volta era un partito di legge e ordine, nessuno lo può dimenticare, no? Soprattutto in quello che esprimono i suoi vertici.
Certamente, io non ero molto d'accordo con la dottrina comunista, però comunque è qualcosa di vero. Rimane il fatto che la legge e ordine è una questione di cultura, è una questione di esempio, cosa che si è persa ultimamente anche dalla nostra classe dirigente, ed è una questione di applicazione oggettiva, nel senso che io ho visto l'ultimo, io faccio il rappresentante, sono in mezzo a una strada spesso e volentieri, e nell'ultimo sciopero che ci sono stati degli autotrasportatori ho visto delle coercizioni fatte da una minoranza verso anche autotrasportatori esteri che non sapevano nemmeno perché erano stati fermati, con carabinieri e polizia che bivaccavano per mantenere l'ordine fra virgolette, ma che non intervenivano per ripristinare la libertà di circolare. Allora, senza voler andare poi a far polemica su quello che è successo a Genova, perché lì la magistratura ha appurato che ci sono stati degli usi, diciamo, della forza pubblica fuori legge, però mi sembra che quello che ha detto Berlusconi è qualcosa di grave nell'ambito scolastico.
Perché è grave secondo lei?
Perché la polizia non è la ricetta per far vedere a degli studenti, a dei giovani come deve essere veramente uno Stato democratico e liberale.
Beh, è anche la polizia però.
È anche la polizia quando questi non vanno a, che ne so, quando fanno manifestazioni che spaccano i bar, le vetrine, logicamente quello deve intervenire la forza, però il diritto di manifestare.
Sì, ma il diritto di sciopero. Sì, attenzione però, Mauro, sono due cose diverse. Il diritto di sciopero è regolamentato, il diritto delle manifestazioni è regolamentato ed è naturalmente libero. Il diritto di occupazione non esiste. Sono due piani diversi.
È vero, però in quel caso lì bisogna vedere se ci sono delle condizioni. Anch'io ai miei tempi ho scioperato, io sono stato legalista anche quando ero studente. Ero presidente.
Insomma, se io e lei, ma Mauro, se io e lei, senza che ci sia un movimento, ci mettiamo ad occupare, non so, la sala della provincia di Milano, la sala della provincia di Roma, perché così, per protestare contro qualche decisione, secondo me dopo un quarto d'ora ci mandano via a calci nel sedere, diciamo la verità. In realtà nelle scuole, nelle università, tutto questo non accade perché c'è una sorta di mano libera, sembra quasi una situazione da extraterritorialità. Questo da sempre, non voglio dire che quello che ha detto Berlusconi è giusto, l'abbiamo criticato anche in maniera decisa con l'intervento dell'ascoltatore di prima, però è vero che le scuole godono di una sorta di extraterritorialità, come l'università, o sbaglio?
Ma io l'università non l'ho frequentata, perciò non le so dire direttamente per esperienza personale.
Insomma, io all'università durante la Pantera volevo studiare il movimento della Pantera degli anni 90, volevo studiare, non mi era consentito perché c'era una minoranza ed era una estrema minoranza.
È una violenza, certo, è una violenza, però non saprei se la ricetta della polizia è la ricetta
di... Su quello mi interrogo anch'io. La ringrazio, Mauro. A proposito di ribelli, ne abbiamo parlato dall'inizio della trasmissione, Massimo Fini, buonasera.
Buonasera.
Direttore del mensile La Voce Ribelle. Questi giovani fanno parte di una ribellione spontanea, viva, un sussulto di vitalità, come diceva prima Umberto Galimberti, oppure roba vecchia che vediamo ormai da 40 anni ripetersi contro tutti i ministri?
Ma no, è un... è una difesa disperata, nel senso che la scuola sconta 30 anni di disinteresse totale da parte delle varie classi dirigenti che si sono succedute. Ora i nodi vengono al pettine, naturalmente, come sempre in queste situazioni, verranno pregiudicati i diritti, le aspettative legittime di moltissimi studenti e anche i cosiddetti precari, cioè chi oggi per esempio in università fa l'assegnista o cose di questo genere, magari ragazzi che hanno lavorato 6, 7, 8 anni e che adesso per la strutturatura che si creerà non hanno più sbocco. E allora le cose sono due: o li abbiamo pagati inutilmente per 6, 7 anni oppure perdiamo delle risorse, mi fa schifo la parola, perdiamo delle risorse umane, come suol dirsi.
Le chiedo questa cosa, ribellarsi, occupare, eccetera, poi si possono contestare i singoli punti della riforma Gelmini, che non è neppure una riforma, però insomma, la modalità in cui tutto questo sta avvenendo, soprattutto per l'università, che in realtà è toccata marginalmente da questi provvedimenti, le sa di stantio o di qualcosa di nuovo?
È difficilissimo rispondere
certo.
a questa domanda. Le modalità sono sicuramente vecchie, come sono vecchie altre modalità, penso agli scioperi generali, a queste cose qui.
Sì.
Di nuovo o di permanente c'è quello che ho detto prima, c'è una situazione della scuola in generale che è stata considerata abbandonata, ma credo che l'Italia, io ho viaggiato un po', sia l'unico paese che non ha badato alla scuola, perché anche perché ogni regime, qualsiasi tipo di regime, ha interesse alla scuola, se non altro per educare
alla
propria dottrina. Invece da noi, ripeto, sono stati 30 anni di questa. Poi non si può impostare una riforma, voglio dire, nella scuola bisogna impostare riforme che valgano 30 anni.
Sì.
Non si può, come è stato da noi costantemente, che ogni governo cambia le cose. La riforma Gentile è durata addirittura al di là del fascismo, no?
Sì.
Ecco. Quindi questo dice tutto dell'inefficienza totale, del menefreghismo.
Sì, assolutamente, siamo passati da Berlinguer, adesso per fare un esempio, gli ultimi ministri, alla Moratti, lo stesso Fioroni, ognuno, e poi adesso la Gelmini, ognuno con la sua ricetta, ognuno con i suoi shock.
Diciamo. Esattamente, e ripeto, una riforma della scuola deve prevedere un arco di 20-30 anni. Questo non è stato fatto, per cui c'è una confusione terrificante, non c'è nessun progetto vero, nessuna prospettiva, I ragazzi evidentemente questo lo sentono abbastanza sulla loro pelle, quindi le loro ragioni sono, secondo me, ripeto, la questione è complessa, ma sono molto comprensibili. I modi sono stati, sì, dovrebbero trovare qualche cos'altro.
Le chiedo una cosa invece sulla notizia del giorno, diciamo la verità, su questa cosa di Berlusconi, che secondo me è inapplicabile ed è solamente un mostrare i muscoli, anche se poi è vero che le università e le scuole hanno goduto di una sorta di impunità per tanti anni da questo punto di vista. Insomma, l'idea, come ha detto Berlusconi, di mandare la polizia per dire basta alle occupazioni è qualcosa che può funzionare, oppure sono solamente parole?
Ma vede, questo rigore, questo rispetto delle regole potrebbe anche andare bene se noi fossimo in un paese dove la classe dirigente per prima dà il buon esempio rispetto alle regole. Allora, anche gli altri cittadini, i giovani, come si può dire, prendendo esempio, un buon esempio, ma sì, se non prendono un cattivissimo esempio, non si può pretendere dai ragazzi che, insomma, vuol dire, costantemente la classe dirigente in un modo o nell'altro viola le regole, viola la legge, viola qualsiasi cosa. Beh, allora pensare improvvisamente a questo rigore tedesco in un paese come il nostro mi pare poterlo, ecco.
La ringrazio, buona serata.
Buona serata.
Grazie a Massimo Fini, 19:52. Io aggiungo che però da qualche parte bisogna iniziare. 800 24 00 24, due notizie, alcune indiscrezioni su una bocciatura del prestito ad Alitalia, del prestito ponte da parte dell'Unione Europea. Ci sono delle agenzie, ripeto, si tratta di indiscrezioni per una decisione che sarà presa nei prossimi giorni. E poi alcuni familiari delle vittime del terrorismo ricevuti oggi da Sarkozy dopo la vicenda Petrella, delle dichiarazioni importanti di Sarkozy, che dice che la Petrella è un caso unico, circoscritto, singolo, perché la cosiddetta dottrina Mitterrand è abbandonata. Sono dichiarazioni importanti da parte del presidente francese. Andiamo a sentire Giancarlo da Ravenna.
Sì, buonasera.
Buonasera.
Ma niente, volevo semplicemente dire che le occupazioni di scuole o in generale di uffici pubblici non è assolutamente tollerabile, perché ci sono altri modi per esternare il proprio dissenso rispetto a delle iniziative che tra l'altro sono iniziative, ricordiamolo sempre, che vengono da un governo e poi successivamente da un Parlamento eletto tramite libere elezioni.
Ma questo, quindi, nessuno lo contesta.
Ecco. Benissimo. Allora,
cioè, nessuno contesta la legittimità, l'esempio, legittimità del Parlamento e del governo di intervenire sulla scuola.
Ecco. Allora, dico, l'esempio che portava anche lei, se io vado in un ufficio comunale e pretendo di occuparlo perché quell'ufficio non fa il proprio dovere, perché ci mette troppo tempo sulle pratiche, o per lo stesso motivo un comando di vigile del fuoco, quanto rimango io lì a occupare?
Sì, secondo me una decina di minuti. Abbiamo diversi ascoltatori in linea, ancora un attimo perché parte il TG5.
Scuola, cortei e blocchi nelle città. Berlusconi con il ministro Gelmini. Lo Stato garantirà il diritto di chi vuole studiare. Napolitano, tagli necessari, serve dialogo. Giornata nera per le borse mondiali. Bush convoca per il 15 novembre un supervertice anticrisi. In Italia Mediolanum ripianerà le perdite di chi ha investito in Lehman Brothers. Dopo 14 anni di indagini e 4 giudizi, l'ex ministro DC Calogero Mannino assolto dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Prima giornata di semilibertà per Pietro Maso, mattina al lavoro in un'azienda del Milanese, poi rientro in carcere. 17 anni fa trucidò i genitori. Sardegna travolta da violenti nubifragi, una diga in pericolo, 4 morti a Cagliari sommersi da acqua e fango. Non si può chiamare un figlio venerdì, la Cassazione respinge il ricorso di una coppia di Genova che si difende citando i nomi strani dei figli dei VIP. David Beckham in prestito al Milan da gennaio per 4 mesi, Galliani è stato lui a scegliere i rossoneri.
Eccoci qui, 19:59, andiamo subito a completare l'intervento dell'ascoltatore da Ravenna, Giancarlo, eccoci qui.
Sì, pronto.
Mentre un ascoltatore mi segnala che guardi che gli studenti universitari, ricercatori eccetera protestano contro la legge 133.
Il mio intervento era più di generale. Tutti possono dissentire da iniziative del governo, per carità, però a mio parere queste vanno portate nelle sedi opportune. Non è ammissibile che un pubblico servizio debba essere interrotto perché qualcuno vuole protestare. Ci sono sedi istituzionali, ci sono manifestazioni di piazza, ci sono comizi, ci sono luoghi di incontro dove si può discutere di tutto, ma prevaricare in questa maniera e occupando luoghi pubblici per me è assolutamente inaccettabile, ecco. A parte che il rispetto della legge comunque deve essere garantito a tutti i livelli, dalla cosa minima fino alle cose più importanti, insomma. Questo è un pochino il concetto.
Va bene, la ringrazio. Andiamo in provincia di Parma, Stefano.
Buonasera, dottor Cucciani, buonasera.
Buonasera.
Io mi riferisco all'apertura della sua trasmissione rispetto alle offese pubbliche che condanno fortemente da parte di D'Alema e da parte del Furio Colombo.
Sì.
Mi permetto solo di ricordare che è un problema di linguaggio. Secondo me quello che voglio denunciare è proprio questa mancanza totale di un'eleganza e di uno stile che dovrebbe distinguerci dalla becera dialogo che c'è tra politici in questa fase. Però dovrebbe essere.
Non è solo una questione di linguaggio in questo caso, perché l'insulto che si riferisce ad una caratteristica fisica di una persona,
certo.
Come ad una persona, ad un portatore di handicap. Non voglio dire che per carità, che Brunetta sia un portatore di handicap, per carità.
È denunciabile. Proprio per questo dico che per 3 anni, quando c'è stato il governo Prodi, con tutto quel periodo che c'è stato, sia in manifestazioni che pubblici politici in piazza, portare mortadelle, facce da maiale che venivano tagliate, è un linguaggio comune, è un linguaggio che va smesso sia da una parte che dall'altra. Io mi auguro che ci sia una trasmissione come la sua che dicano basta queste cose, perché bisogna dire basta sia prima e bisogna dire basta dopo. Un giornale come Libero continua a pubblicare regolarmente, ha continuato a pubblicare regolarmente sul giornale la faccia di Prodi da maiale, cioè voglio dire, io parlo di questo come parlo della schifezza che ho sentito dire da D'Alema.
Sì, però mi scusi, ci sono delle differenze fondamentali. Anche qui non voglio difendere Libero, a parte che la faccia da maiale non me la ricordo, la mortadella può darsi, ma insomma il problema è un altro, che non è che si... In quel caso non c'era un insulto ad una caratteristica fisica di Prodi, perché tra l'altro l'epiteto di mortadella, adesso non so chi gliel'abbia dato a Prodi, e comunque non è offensivo di per sé. Qui è diverso, qui è un politico anche di rango come D'Alema, non è un giornale. Sono due cose molto diverse, no?
Parlavo di manifestazioni pubbliche dove c'erano anche dei signori politici quando contestavano il governo Prodi, giustamente.
Sì, quando cadde il governo Prodi ci fu un senatore di Alleanza Nazionale che mangiò la mortadella in diretta televisiva praticamente, no?
È un problema di stile e di linguaggio, si può degenerare come ha fatto D'Alema tanto quanto portarlo a sorridere su delle caratteristiche fisiche delle altre persone. Io me ne riguarderei bene. La Rosy Bindi sul fatto della verginità non parliamo, hanno sprecate aiosa sia a destra che a sinistra. Io, per carità, non... volevo semplicemente dire, siccome è molto corta, mi piacerebbe che si ricordasse sempre di tutto quello che si fa.
Sì, no, ma per carità, quando ci furono gli episodi di Prodi con la mortadella, siamo stati i primi a dire che di follia si trattava. Purtroppo quel senatore alla fine, Berlusconi aveva detto che non l'avrebbe ricandidato, invece è stato ricandidato, se non sbaglio. Andiamo a sentire i titoli del TG1.
Scuola, Berlusconi, basta occupazioni, convocato Maroni. Veltroni, soffia sul fuoco, non è un problema di ordine pubblico. Napolitano, no a contrapposizioni, bisogna ascoltare le rispettive ragioni. Ancora proteste, atenei occupati. Un inferno d'acqua, 4 morti per un nubifragio nel Cagliaritano, allerta per la tenuta di una diga, 250 sfollati. La paura della recessione affonda le borse, vertice straordinario a Washington il 15 novembre, Carlo De Benedetti, ospite del TG1. Acquisti mascherati, televendite, truffe telefoniche, sono sempre di più gli anziani imbrogliati, oltre 100 casi al giorno. Alla scoperta dei sapori del mondo, a Torino Terra Madre, il Salone del Gusto, con noi Carlo Petrini, fondatore di Slow Food.
Bene, bene, alle 25 minuti quasi andiamo a sentire Giuseppe da Parma. Giuseppe, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Io volevo intervenire in merito al fatto dell'occupazione dell'università. Mi rilacciavo a quello che aveva detto all'inizio, cioè che è sacrosanto il diritto di sciopero, ma non è sacrosanto il diritto di occupazione.
No, non esiste il diritto di occupazione, non è che non è sacrosanto, esatto.
No,
non è previsto dall'ordinamento, esatto, il diritto di occupare un'aula universitaria o un'aula scolastica. Poi che lo si faccia nella prassi, quello è un altro discorso.
La maggior parte degli studenti non credo che avesse partecipato a quell'occupazione, all'interruzione delle attività universitarie, non credo, poi dopo non ero là a vedere, quindi non capisco però perché queste persone non protestino come fanno gli altri, perché molto probabilmente, anziché, come ha detto il Presidente del Consiglio, far intervenire la polizia e quindi farlo passare per una questione di ordine pubblico, potrebbe tranquillamente dire alle altre persone che sono all'università di opporsi loro alle occupazioni, all'interruzione delle attività universitarie, professori che trasferiscono le universitarie in piazze, in luoghi che non c'entrano niente con l'università, quando possono benissimo in qualche modo manifestare fuori dagli orari dell'università o fuori dell'attività universitaria, opponendosi a quelle che sono le scelte finanziarie, in questo caso del governo, che nulla tiene a vedere con il diritto all'istruzione, credo, nel caso dei fondi dell'università.
La ringrazio Giuseppe. I titoli della 7.
Gli studenti occupano le università e Berlusconi sceglie la linea dura. Mando la polizia, darò al Viminale precise disposizioni. Veltroni lo attacca, il premier soffia sul fuoco. Che farà se manifestano gli operai? Appello di Napolitano, basta contrapposizioni. 4 morti nel violento nubifragio che ha colpito la provincia di Cagliari. 3 vittime sono state travolte dalla furia di acqua e fango in auto. Una è annegata nello scantinato di casa, molti cittadini in salvo sui tetti. Dopo la concessione del regime di semilibertà e con le prime immagini di Pietro Maso fuori dalle carcere, a Palermo la Corte d'Appello ha confermato l'assoluzione del senatore Calogero Mannino dall'accusa di concorso in associazione mafiosa. Nelle Milan All Stars arriverà in prestito dagli Stati Uniti l'inglese David Beckham, a Roma invece è già sbarcata una stella americana, Al Pacino, è qui per il Festival Internazionale del Film.
Bene, bene, alle 20:10 andiamo subito a sentire Giuseppe da Bari. Giuseppe, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Io volevo far presente una cosa. Ho l'impressione che si stia spostando molto l'attenzione, sempre a proposito della riforma del Gelmini, occupazione delle università, si sta spostando molto l'attenzione sulle occupazioni, sulle proteste in sé, ma non sul perché delle proteste. Cioè la si stia buttando un po' in caciara, mi faccio usare questa espressione. Io sono un assegnista di ricerca, appartengo a una classe di ricercatori precari, in particolare sono un fisico. La questione è questa, che per ricollegarmi a quello che diceva Massimo Fini prima, a cui lei ha ribattuto, in realtà l'università non è vero che non venga toccata dai tagli. L'università viene toccata come? Perché se è vero che anche ricercatori precari che avevano vinto concorsi e che quindi avrebbero diritto a essere stabilizzati, non verranno stabilizzati, bisogna anche dire una cosa, che i tagli sono stati fatti, se si vuole, in una maniera poco razionale. Cioè nel senso che se si voleva tagliare in una maniera efficiente, si volevano tagliare le inefficienze, le valutazioni delle attività di ricerca, degli atenei, delle diverse facoltà, è stata fatta, esiste. Invece,
allora, da questo punto di vista lei ha perfettamente ragione, Giuseppe, cioè mi sembra, ma questo è ormai abbastanza comprovato, anche se poi ci vogliono bisogna aspettare i provvedimenti di attuazione, che sono indicati una serie di numeri, di tagli, di finanziamenti in maniera orizzontale, come si dice, cioè dire senza in realtà scegliere, semplicemente c'è bisogno di risparmiare tot e si prende tot, no?
Sì, il problema è questo però, che ragionando come è stato fatto, il problema è che viene impedito l'accesso a, diciamo così, posizioni stabili anche a gente che ha curriculum notevolissimi. Io non sto parlando di me, è irrilevante il fatto che abbia un certo numero, io personalmente abbia un certo numero di pubblicazioni, appartengo a un gruppo che è stato valutato nell'ultima valutazione in maniera ottima, eccellente.
Sì, sì.
Il problema è che si costringe o la gente o degli ottimi ricercatori o a cambiare lavoro, quindi viene buttata a mare.
Qual è l'espressione che usò Brunetta a proposito dei ricercatori recentemente? Me la ricorda?
I cavalieri, di, i Cavalieri di Ventura, sì, una cosa del genere, cioè una cosa un po' assurda, se non altro perché lui diceva che in questa maniera si viene spronati, si viene spronati ad andare via, perché chi rimane a questo punto o lo fa perché non trova lavoro all'estero, perché evidentemente non ha un curriculum sufficiente, oppure per esempio il caso del sottoscritto non si muove per motivi familiari, ma in questa maniera si buttano soldi, o si regalano all'estero ricercatori formati e che sono al massimo delle loro potenzialità, oppure si butta semplicemente, la gente viene buttata per strada e cambia lavoro. È una maniera stupida di buttare soldi. Io per esempio ho fatto il dottorato di ricerca, assegno di ricerca, ho vinto anche dei premi come dottorando e come assegnista e come studente, sono costato allo Stato italiano decine di migliaia di euro. Quindi è una maniera folle. Come me ce ne sono.
Lei pensa che un suo diritto è essere assunto a tempo indeterminato dallo Stato?
Assolutamente no. In quello che diciamo noi ricercatori precari è: c'è la possibilità di fare un'assegnazione dei fondi in maniera da darli ai meritevoli. E prima di tutto, per esempio, parlo di quelli dell'università, la prima cosa che viene chiesta, ad esempio, non è di eliminare i tagli o di fare le scelte in maniera razionale, soprattutto, ad esempio, fare la modifica degli accessi. Perché, per esempio, se si facesse la modifica degli accessi, si modificassero i concorsi, la modalità di concorso, si rendessero i dipartimenti o le facoltà responsabili per chi si assume.
Sì, ho capito, Giuseppe, la linea è un po' disturbata, è chiaro quello che lei vuole dire. E penso che abbia perfettamente ragione, cioè i tagli, se devono essere tagli, vanno accompagnati però a delle riforme più strutturali che non ci sono, soprattutto per quello che riguarda poi il merito. La ringrazio, andiamo a sentire Fabrizio da Firenze. Fabrizio, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani.
Dica.
No, il mio intervento vuole essere soltanto un atto di preoccupazione, di indignazione per certe affermazioni che ho sentito fare negli ultimi giorni al Presidente del Consiglio. La prima che mi colpì fu quella: a mercati aperti consigliava di acquistare delle azioni. L'ultima ieri, che si paventava questa necessità di ricapitalizzare le banche, e oggi il settore bancario è stato colpito pesantemente in borsa, fino a chiudersi oggi con questa affermazione un po' strampalata, perché poi appunto, come dicevate precedentemente, inapplicabile, di mandare la polizia all'interno degli atenei, delle scuole occupate. Mi domando essenzialmente se è soltanto irresponsabilità, incapacità, oppure dietro ci sono dei pensieri diversi, insomma, manovre di propaganda, o nel caso della borsa, voler giocare un po' su alcuni indici che possono salire e scendere, visto che insomma c'è un minimo di conflitto di interessi in tutto questo.
La ringrazio, Fabrizio. Al TG1 Carlo De Benedetti, che un po' perché ha scritto un libro insieme a Federico Rampini, un po' perché ha voglia di dire la sua ed è tornato in pieno nel mondo dell'editoria, in pieno come ruolo anche, non certo come proprietà, è un po' è invitato di qua e di là. Sentiamo.
Innanzitutto bisogna rendersi conto della situazione reale, cioè finché ci raccontiamo delle storielle del tipo che noi andiamo meglio degli altri, che forse la recessione c'è ma poi non c'è e comunque noi ce la caviamo, ecco, fino a quando non c'è percezione nella gente del senso di gravità e di urgenza, non nascono quegli spiriti all'interno che abbiamo ognuno di noi all'interno di noi per cercare di rinascere. Lei ha citato la guerra, il dopoguerra per meglio dire, quello era una molla compressa dentro tutti noi per l'autarchia politica ed economica in cui aveva vissuto il paese per 20 anni, e c'è stata la voglia di rinascere. Oggi non mi sembra che nel paese ci sia la voglia di rinascere.
Ecco, nel suo libro, Ingegnere, gli dice: dopo gli anni del boom economico i governi ricorrevano a svalutazione e debito pubblico quando erano nei guai. Oggi questo non ce lo possiamo più permettere, dobbiamo competere nel mondo globale e siamo un po' in difficoltà. Che fare?
Beh, le cose da fare sarebbero tante. Cominciare ad avere un'idea di che cosa vogliamo fare di questo paese, che cosa vorremmo che l'Italia fosse nel prossimo futuro. Io credo che dovremmo capitalizzare sulle cose che sappiamo fare. Tutti ci invidiano il nostro gusto, la nostra lifestyle, il vivere italiano. E tutti ci invidiano i nostri architetti, che chiamano peraltro in giro per il mondo a costruire aeroporti o musei o grandi opere. Credo che dobbiamo capitalizzare su questo e in più e sulle tante diciamo virtù che questo popolo ha. Poi dobbiamo avere un'idea di dove andare. Io credo che noi abbiamo una Cina vicina, che è il sud del Mediterraneo, cioè l'area che va da,
vabbè, dal, insomma, Marocco, si parla di grandi sistemi, cose molto interessanti, per carità. Franco da Venezia, Dario da Milano, Teresa da Bologna, però prima Tilio Oliva, presidente di 3L, vicepresidente della LUIS. Buonasera Oliva.
Buongiorno.
Allora, entrare dentro le università con la polizia è una cosa possibile, fattibile, o secondo lei è il modo sbagliato per affrontare la questione? È il fatto del giorno, come lei sa, no?
Ma insomma, la polizia è meglio che intervenga in casi assolutamente estremi, e sia in genere dall'università è bene che stia fuori.
E naturalmente lei dice è meglio che stia fuori e deve intervenire solamente in casi estremi, e però le faccio questa domanda: l'occupazione di un'aula universitaria, l'occupazione di un'aula scolastica è diventata in Italia ormai una prassi abituale, è una situazione ancora tollerabile oppure in realtà non è il nocciolo della questione?
Ma senta, mi pare veramente che non sia il nocciolo della questione, ma avendo a che fare con una popolazione di milioni di studenti in un paese cosiddetto democratico, grazie al cielo lo è, sono manifestazioni che possono essere anche poco significative, ma francamente non mi sentirei di decidere che sono cose che si devono impedire in una democrazia. Sono manifestazioni che ognuno valuterà in un certo modo. Io tendenzialmente le lascerei esprimere.
Senta, la protesta che sta avvenendo un po' a macchia d'olio nelle scuole e nelle università è qualcosa di stantio, di ripetitivo, o effettivamente ha a che fare invece con i problemi concreti che pone non tanto la riforma, perché non si tratta di una riforma, i provvedimenti del governo e in particolare del ministro dell'istruzione?
Ma senta, io francamente su questa reazione così generalizzata e importante che c'è stata sulle questioni dei cosiddetti tagli per la scuola e per l'università, che sì, sono sicuramente operazioni piuttosto significative di riduzione in prospettiva dell'occupazione scolastica, ad esempio, perché evidentemente i tagli significano non certo licenziamento di qualcuno, ma il rallentamento del turnover, del ricambio.
Sì,
le cose pesano sui futuri, sulle aspettative di chi aveva aspettative di sostituire i presenti.
Assolutamente.
Qualcuno dice è bene sostituirli solo in parte, perché ce ne sono troppi. La cosa è molto nota, la cosa è ultra nota a tutti i livelli europei, si sa che in Italia il sistema scolastico ha un livello di occupazione tra insegnanti e personale scolastico del tutto abnorme rispetto agli altri paesi, quindi non mi scandalizzerei più di tanto. Mi sembra molto giusto che il governo cerchi di ridurre questa anomalia del paese. Piuttosto mi sembra e penso che la sinistra di opposizione dovrebbe preoccuparsi maggiormente che questi risparmi siano portati via dal mondo dell'istruzione, ecco,
cioè che non vengano reinvestiti, dice lei.
Trovo i risparmi giustissimi, trovo sbagliato portarli via dalla scuola magari per costruire il ponte di Messina, ecco. Dovrebbero rimanere nel sistema e essere meglio allocati, e in particolare, in conclusione, è meglio avere meno insegnanti e pagarli meglio di quello che si fa oggi.
Comunque,
pagarli meglio i migliori,
sì, certo, si tranquillizzi che per adesso i fondi per il ponte di Messina non ci sono, glielo posso assicurare, e comunque non vengono da, se mai ci dovessero essere, non vengono da quella partita lì. Lei dice alla fine si reinveste nella scuola solamente il 30% di quello che si risparmierà. Esatto. Questo è scritto nella famosa legge 133 che molti ascoltatori ci segnalano, no? Senta, all'università quanto...
L'Italia ha una arretratezza culturale talmente storica, endemica e nota, sì, che levare dei soldi dal sistema istitutivo italiano mi sembra sostanzialmente sbagliato. Basti pensare che siamo il paese d'Europa che ha i maggiori abbandoni, cioè giovani che lasciano la scuola senza un titolo, senza un diploma, una qualifica di alcun genere. Questi sono giovani votati a una gravissima esclusione dai diritti dal lavoro, eccetera. Ecco, mi sembra che un sistema che si permette il lusso di lasciare per strada, fuori dalla scuola, abbandonati un 20% e più della propria dei propri giovani, ha il dovere di lasciare in quel settore tante risorse. Spenderle meglio.
Sì, certo, soprattutto perché poi non è che abbiamo investito rispetto agli altri paesi poche risorse.
No, appunto, ne investiamo molte, è assolutamente vero, ma è necessario perché rispetto agli altri paesi abbiamo un ritardo storico importantissimo.
Guardi, senta, all'università come...
50 anni fa avevamo il 50% delle persone che avevano solo la licenza elementare. Negli altri paesi del centro e nord Europa si legge da 2 o 3 secoli, ha capito? La differenza è sostanziale.
Senta, siccome si protesta anche nell'università, quanto sono toccate da questi provvedimenti? Io non riesco ancora a capire bene. C'è la questione del turnover, c'è la questione probabilmente dei concorsi, i tagli che riguardano anche l'università, le risorse in generale per l'università, il blocco del turnover, la trasformazione molto ipotetica in fondazioni in cui ci sono contributi dei privati, però in realtà quanto si tocca all'università? Perché poi c'è una grande mobilitazione, occupazioni, anche i professori, i rettori.
Senta, l'università è un problema un po' diverso dalla scuola, perché mentre nella scuola gli investimenti sono sicuramente importanti, nell'università, se ci si confronta ad altri paesi, gli investimenti sono a tutt'oggi ancora un po' più bassi delle medie europee.
Sì, vero.
Detto ciò, il governo ha deciso, ciò nonostante, di ridurre abbastanza di qualche significato, in qualche misura, anche i fondi che normalmente attribuisce alle scuole nei prossimi alle università nei prossimi 2 o 3 anni. Questo naturalmente mette in subbuglio tutti i protagonisti della situazione. Va detto però che il sistema scolastico soffre di una gravissima anomalia. È un sistema del tutto privo di controlli di qualità,
sì,
privo di controlli di efficienza, se non quelli che ogni università fa su se stessa. Le università hanno il privilegio di una grande autonomia, ma questa grande autonomia non è misurata, verificata e controllata da nessun soggetto. Siccome lo Stato paga e l'università è autonoma, l'università grida quando si accorge che qualcuno riduce le cifre che sono
E qualche università spreca anche tanti soldi, diciamo la verità, Oliva?
Purtroppo sì, anche se non esistendo un'istituzione che misuri e controlli l'efficienza delle singole università, diventa anche difficile dire dove e quanto si spreca. Quel che è certo è che l'università soffre di un male profondo ed è il sistema di governance, cioè il sistema con cui al suo interno si gestisce il potere, l'organizzazione, sia l'organizzazione dal punto di vista dell'efficienza, cioè del fare le cose al minor costo, sia l'efficacia, cioè la qualità della didattica. Misura nessuno, ognuno è libero di fare quello che vuole, e lei capisce bene che un sistema di questo tipo, laddove tutti sono liberi e indipendenti e non controllati da nessuno, il sistema in sé una malattia profonda.
E di tutto questo,
cambiare il sistema di governance delle scuole.
E di tutto questo, bisognerebbe parlare. Purtroppo questo qua non è presente né nelle discussioni di questi giorni né soprattutto nei progetti del governo, però questo è,
guardi, gli ultimi due ministri entrambi avevano messo all'ordine del giorno e dichiarato che era prioritario la modifica del sistema di governance interne all'università.
E poi non se ne è fatto nulla.
Tutti e due hanno rinunciato. E che sia chiaro, questo sistema non può modificarsi da solo. L'autonomia delle università, cioè pensare che da se stesse si modifichi alcunché, è del tutto impensabile.
Come si può notare,
ci vuole una legge, e quindi bisogna che il governo e il Parlamento intervengano per modificare questo sistema.
Come si può notare dalla vicenda dei concorsi. La ringrazio Oliva. Allora andiamo, Fabio da Torino, velocemente, Fabio.
Sì, certo.
Buonasera.
No, è interessante il dibattito, le domande che poneva circa se questo genere di manifestazioni avessero ancora senso, eccetera. Ma io penso, nel frattempo che discutevate, ho pensato che forse nel corso degli ultimi anni, insomma, senza andare troppo indietro, quindi guardiamo le democrazie attuali, forse con un rigoroso rispetto delle regole di manifestazioni, di sciopero, forse non si sarebbero potute ottenere quelle grandi conquiste, insomma, penso soltanto allo statuto dei lavoratori, 69, grazie alle manifestazioni e ai movimenti del 67, 68, 69, questo ovviamente, quando dico non rigoroso rispetto, ovviamente non intendo atti di violenza assolutamente, che Dio abbia in gloria Guida Rossa, insomma, per carità. Per poi passare all'evento degli Stati Uniti con le pantere, i diritti di forse non si sarebbero conquistati se non ci fossero state sia Malcolm X che le pantere, ovviamente.
Lei dice.
E per passare al Sudafrica, insomma, quindi vediamo Mandela. Io farei attenzione a questo.
Mi sembrano però, mi scusi, Fabio, mi sembrano paragoni un po' forti quelli tra le manifestazioni scolastiche e la fine dell'apartheid con Mandela, francamente.
No, lei non può sapere che genere, se le rivendicazioni di questo genere di fronte a un decreto, lei precisa che è un decreto e non una riforma, nella sostanza viene stravolto completamente quello che è l'istruzione nel nostro paese.
Ma nella maniera più assoluta, no, guardi.
Per via di decreto,
ma nella maniera più assoluta non viene stravolto nulla, Fabio.
Assolutamente
no. Guardi, io al contrario di quello che scrivono gli ascoltatori in alcuni messaggi, non si stravolge nulla. C'è una diminuzione di risorse, ma non si stravolge nulla.
Caspita, una diminuzione di risorse che significa mettere mano alle scuole elementari che erano considerate il nostro punto di forza.
Guardi, sulla questione delle elementari, sulla questione del maestro unico
e l'università.
Sì, Fabio, mi ascolta un attimo. Sulla questione del maestro unico, 15 anni fa, giornali anche di sinistra che oggi ne dicono di tutti i colori sul maestro unico, erano contro i tre maestri alle scuole elementari. Per cui nessuno può dire se è meglio o peggio il maestro unico, che poi oggi Berlusconi ha detto non è manco un maestro unico, è maestro prevalente, insomma lasciamo perdere queste specifiche. Cioè l'idea che si distrugge la scuola pubblica attraverso questo decreto mi sembra veramente una cosa propagandistica, francamente. Adesso, senza dire, abbiamo criticato più volte questo provvedimento dicendo che i tagli non sono dei tagli, diciamo, di qualità, ma sono dei tagli orizzontali. Domani avremo ospite il professor Rigolfi, però insomma, pensare che sia la fine della scuola pubblica adesso mi sembra un po' troppo, no?
Questa è una riforma, lei dice che non è una riforma,
no,
per
non
me è la riforma, poi possiamo stare lì a cincischiare sull'italiano, ma per me di questo si tratta. Il signore che è intervistato prima di me, che tra l'altro mi è sembrato una persona molto posata, che ha detto cose condivisibili, penso che quando ha fatto riferimento al ponte, lei ha detto che per i ponti ci sono, pensavo che intendesse, secondo me molto più correttamente, di non mischiare mele per pere, cioè effettivamente i tagli alla scuola pubblica
sì,
i soldi che prendono dalla scuola pubblica sono per rimborsare l'ICI, questo è stato scritto, detto, probabilmente non da Il Giornale, non da Libero.
No, ma non è questione, può darsi anche che siano certo, può darsi anche che siano rientrati in questa partita, e abbiamo detto che non reinvestirli nella scuola pubblica è un errore, nella scuola, comunque nel comparto dell'istruzione è un errore. La ringrazio, Fabio, lei non è stato breve come le chiedevo, perché alle 20:42 dobbiamo chiudere, abbiamo pochi secondi con Cristian Rocca da New York a 13 giorni dalle elezioni americane. Buonasera Rocca.
Buonasera.
Allora, la situazione stato per stato non cambia naturalmente, però mi dicevi prima che McCain si sta concentrando, me lo devi dire davvero in un minuto, si sta concentrando sulla Pennsylvania, questo cosa vuol dire?
Ha una piccola chance di vincere lo stato della Pennsylvania, che è uno stato democratico che dà 21 grandi elettori a chi lo vince, e ovviamente deve mantenere i grandi stati che sono stati in bilico l'altra volta, cioè l'Ohio, la Florida, il Missouri e la Virginia, però si può permettere, vincendo la Pennsylvania, di perdere anche una serie di stati minori dove in questo momento Barack Obama è in vantaggio. Se ci riuscisse, la cosa è molto difficile perché comunque sotto di molto nei sondaggi, diventerebbe il presidente degli Stati Uniti.
Dunque il segnale è che, concentrandosi sulla Pennsylvania, sta giocando proprio su questo stato che dà poco più di 20 grandi elettori, e sta giocando tutte le sue carte sulla vittoria in Pennsylvania. Io spero che quelle sirene che sentiamo in sottofondo non siano per arrestare Cristian Rocca, che saluto da New York alle 20:42. Chiudiamo questa sera da New York con Teresa da Bologna, Vito dalla provincia di Milano e Franco da Venezia. Il tempo è scaduto, questa seconda parte, quest'ultima parte della Zanzara è sempre un po' frettolosa. Ci sentiamo domani alle 18:30.